redigio.it e la storia continua.
Sappiamo che in tutte le tradizioni popolari esistono le superstizioni. Sappiamo anche che molte di queste sono un retaggio delle antiche religioni legate al territorio e all'osservazione di eventi che per i nostri antenati erano totalmente inspiegabili. Alcune usanze legate a queste superstizioni sono arrivate fino ai giorni nostri, ma hanno le loro origini nella notte dei tempi. Altre sono nate in epoche più vicine alla nostra, spesso per motivi legati ad un avvenimento specifico o per una sorta di autosuggestione collettiva. In questo video vi parlerò di alcuni di questi riti e superstizioni che riguardano la città di Milano e vi mostrerò alcuni luoghi e alcuni particolari ad esso legati. Parlando di superstizioni e usanze legate alla città di Milano, come primo argomento è quasi d'obbligo parlare di un'usanza poco piacevole, almeno dal punto di vista dei milanesi, ma molto diffusa tra i turisti. Si tratta di fare tre giri con il tacco della scarpa sugli attributi genitali del toro che si trova in un mosaico nella galleria di Vittorio Emanuele, nei pressi di Piazza Duomo. Questo gesto dovrebbe, non si sa per quale ragione, portare fortuna. Questa usanza in realtà non deriva da una tradizione meneghina, ma è stata inventata di sana pianta. Infatti, nella tradizione milanese era in uso andare a schiacciare i Val del Toro, simbolo della città di Torino, ovvero una delle quattro capitali storiche rappresentate nell'ottagono della piazza: Milano, Firenze, Roma e appunto Torino. E aveva una valenza politica, in particolare poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, di scherno verso la Casa Reale di Savoia. In realtà questa usanza dovrebbe essere una sorta di rito per la fertilità e andrebbe eseguito sempre e solo il 31 dicembre a mezzanotte, strisciando il piede e non ruotandolo. La strana morte dell'ideatore della galleria, Giuseppe Mengoni, che cadde, o più probabilmente si buttò dalla cupola e si schiantò nell'ottagono il 30 dicembre 1877, come evidenziato anche sulla targa fissa sulla parte destra dell'arcata dell'entrata della galleria, potrebbe forse fare un po' di luce in merito alle origini di tale usanza. Il 31 dicembre, infatti, fu il giorno dell'inaugurazione della galleria, da lui progettata, inaugurazione a cui egli non poté mai partecipare. Naturalmente la coincidenza di tali date può benissimo essere semplicemente casuale, ma tale usanza potrebbe forse essere un'esorcizzazione contro il rischio di avere incidenti. Inutile dire che la pratica di ruotare il tallone del piede sui tasselli del mosaico da parte di migliaia di persone al giorno danneggia continuamente il mosaico, obbligando il comune ad eseguire continui restauri. Un'altra usanza, simile a quella del toro della Galleria Vittorio Emanuele, riguarda niente meno che il Duomo di Milano, o meglio, il suo portone principale. Appena ci avviciniamo adesso, infatti, non possiamo non notare alcune parti del portone luccicanti rispetto a tutto il resto del portone, color bronzo scuro. Bisogna dire che il portone centrale non è antico, è solo dei primi del 1900, ad opera di Ludovico Pogliani. Perciò nemmeno tale usanza può essere antica. Ma nello specifico, di cosa stiamo parlando? È uso da parte di molte persone toccare ora la coscia e il ginocchio sinistro del Cristo, ora il ginocchio e la coscia destra del fustigatore che lo sta colpendo. Stessa cosa, ma in modo minore, avviene per la mano di Cristo tenuta da una figura femminile e da un po' di tempo anche il cherubino nella formella sottostante quella della figura di Gesù. Ma cosa c'è di veramente misterioso in questo rito? Nessuno, nemmeno chi si ferma a toccare le parti luccicanti delle formelle, conosce la ragione per cui esegue questo rito, e non si trova né in letteratura né nei racconti popolari nulla che possa spiegare tale atto. Unico indizio, ma qui bisogna lavorare di fantasia, potrebbe essere un segno sul polpaccio del fustigatore, lasciato da una scheggia di una bomba che sfiorò il Duomo durante i bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma naturalmente siamo solo nel campo delle ipotesi, e la realtà è che nessuno conosce con certezza i motivi di questo novello rito propiziatorio. Passiamo ora a quella che era un tempo una vera e propria istituzione a Milano. Nel 1800 era uso tra la popolazione di Milano lasciare dei messaggi di varie lamentele sotto una particolare statua. La maggior parte di questi messaggi erano sberleffi verso il potere e contro il sistema di allora. Pur non essendo un rito prettamente scaramantico, questa usanza può benissimo essere accomunata con tali pratiche. La statua è di epoca romana, perciò di grande valore storico, anche se la testa è di epoca medievale. I milanesi di allora chiamavano questa statua Sciur Carrera, nome associato alle prime parole in latino che compaiono nel piedistallo della statua. Mancando la testa originale, è difficile capire chi questa statua ritraesse, ma alcuni arrivano ad ipotizzare che si tratti di una statua di Cicerone. E Sciur Carrera, anche chiamato Homme de Preia, ovvero l'uomo di pietra, oggi si trova in Corso Vittorio Emanuele, al numero civico 13, ma in origine non si trovava qui, bensì nei pressi della chiesa di San Pietro all'Orto, che ormai non esiste più. Fu poi spostata nella poco distante Corsia dei Servi e infine nel 1957 venne spostata nella posizione in cui ancora adesso la si può ammirare. Parliamo adesso delle fontane dell'Acqua Marcia, molto famose nella nostra città, la cui acqua era ritenuta un tempo da molti curativa e per alcuni persino dotata di doti miracolose, in grado di curare qualsiasi malanno. Già dal nome capiamo che il gusto di quest'acqua non è esattamente quello di pura acqua di fonte. Infatti, questo gusto caratteristico è dovuto alla composizione dei sali in essa contenuta, tra cui tracce sulforee. Oggi quest'acqua non è più ritenuta potabile, ma una delle fontane è ancora frequentata da alcune persone che utilizzano quest'acqua per bere. Non tutti sanno però che esistono tre esemplari di questa fontana. Una al Parco Sempione, ed è la più famosa, ma ce ne sono altre due. Una è in Piazza Sant'Angelo, nei pressi di Corso di Porta Nuova, e che al momento si trova sotto restauro, anche se possiamo intravedere tra le impalcature le scritte in latino e la statua dedicata a San Giuseppe, che la rendono molto diversa e particolare rispetto alle altre due. La terza fontana dell'Acqua Marcia si trova in Piazza Emilia, in un giardino attiguo a Corso 22 Marzo, anche se fino a poco tempo fa si trovava poco distante, in Viale Piceno, dove ora è stata realizzata la corsia preferenziale per i mezzi pubblici. Le fontane in questione sono degli anni 20, ma la falda acquifera termale, che si trova a circa 400 metri di profondità, era sicuramente già conosciuta da molto tempo prima, anche se generalmente ci si approvvigionava di quest'acqua dai pozzi di alcuni cortili, oggi tutti ormai chiusi. Gran parte di questi pozzi furono chiusi dalle autorità per evitare il diffondersi di credenze poco cristiane. Restando al Parco Sempione, provenendo dal castello, possiamo imbatterci in un ponticello su un piccolo specchio d'acqua. Questo ponte ha una funzione completamente ornamentale, in quanto due vialetti poco distanti da tale ponte passano ad entrambi i lati dello stagno. Questo ponte non è nella sua posizione originale, infatti originariamente si trovava sul naviglio ormai chiuso che passava in via Visconti di Modrone. Il ponte del 1842 è il più antico ponte in ferro italiano e presenta due colonne ai lati su cui svettano quattro bellissime sirene in ghisa. Per i milanesi sono le sorelle Ghisini o i sorei del Pont di Ciappe. Quest'ultimo nome proviene dall'abitudine di toccare il sedere alle sirene in quanto si pensava portasse fortuna. Oggi purtroppo questo ponte non è certo in ottime condizioni e spiace dirlo, è ricoperto di lucchetti, lasciati come pegni d'amore, pratica per nulla milanese peraltro, che a mio modesto parere deturpa la bellezza di questa opera d'arte. E gli amori segnati da un tale gesto sono inevitabilmente destinati a durare poco. Spostiamoci adesso alla cattedrale di Sant'Ambrogio. In questa chiesa dei Mille Segreti troviamo quello che probabilmente è il più antico rito che si sia mai tramandato in questa città, anche se pochissimi lo conoscono. Nell'area presbiteriale, andata parzialmente distrutta durante i bombardamenti della guerra, infatti, vi era la cattedra vescovile, sopravvissuta in passato a molte vicissitudini. Su questo sedile di epoca medievale, ma proveniente da frammenti paleocristiani, o molto più probabilmente ancora più antichi, era uso per le donne incinte a sedersi, come atto propiziatorio per prevenire il dolore del parto. Questo rito è molto simile ad altri riti celtici, precristiani, che usavano delle pietre a forma di scivolo per propiziare la gravidanza e per far sì che questa si svolgesse nel migliore dei modi. Molti di questi antichissimi scivoli propiziatori sono stati trovati un po' ovunque in Lombardia. Possiamo notare questo sedile in pietra tra le parti in legno del coro del 400, parzialmente distrutto durante i bombardamenti del 1943. Un'altra superstizione, sempre legata alla cattedrale di Sant'Ambrogio, riguarda il serpente in bronzo posto sulla cima di una colonna all'interno della chiesa. Questo serpente ha una storia molto antica, tanto che una leggenda lo attribuisce niente meno che a Mosè, che lo forgiò per difendere il suo popolo dai serpenti. Il serpente, sempre secondo la leggenda, fu poi portato via da Costantinopoli e portato a Milano intorno all'anno 1000 dall'arcivescovo di Milano, Arnolfo. Una credenza superstiziosa che ancora è ritenuta veritiera ritiene che questo serpente guarisca da problemi intestinali e da vermi, semplicemente guardandolo. Inoltre, un'altra superstizione arriva a prevedere che quando questo serpente scenderà dalla colonna e prenderà vita, sarà il momento del giorno del giudizio universale. Ancora una colonna, ma questa volta all'esterno della cattedrale, è oggetto di una leggenda legata niente meno che al diavolo e alle sue tentazioni. Questa colonna, infatti, è ritenuta essere una sorta di passaggio per gli inferi. Sant'Ambrogio venne tentato dal diavolo, ma invece di cadere in tentazione lo spinse contro questa colonna e poi con immensa forza lo fece precipitare all'interno di essa, fino agli inferi. A prova di tale fatto vi sono due vistosi buchi provocati dalle corna del diavolo nella colonna e si narra che odorino di zolfo, proveniente direttamente dalle fiamme dell'inferno. Sotto tale colonna è stato recentemente costruito un parcheggio. Possiamo solo sperare che non abbia interrotto qualche sigillo di questo nefasto portale. Ancora una volta siamo giunti al termine della puntata. Spero abbiate apprezzato questo video e che apprezzate anche tutti gli altri video di Milano Misteriosa. E più in particolare tutti o parte dei video da me realizzati e che si trovano sul mio canale YouTube. Se è così, iscrivetevi al canale e continuate a seguire il mio lavoro, sempre svolto con la massima passione e con la massima dedizione verso la città di Milano, in cui vivo e che amo profondamente. Un saluto da Gianluca Preti per gli amici Johnny. Iscrivetevi.